va pensiero sulla li dorate, va ti posa sui clivi e sui colli, o violezza notte. Laure dolci del suolo natal del Giordano.
A short time ago, the United States military began major combat.
Questo è l'annuncio solenne dell'inizio della guerra, ma in realtà adesso noi lo sappiamo. Donald Trump è rimasto impantanato. Ma al di là di questo, noi vogliamo capire, attraverso la puntata odierna di Va Pensiero, chi sta guadagnando con questa guerra. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero. Buongiorno a Michele Migone. Chi sta guadagnando da questa guerra? Beh, sicuramente a Pechino sono molto molto contenti. Sentiamo il primo nostro ospite, che oggi è Maurizio Scarpari, sinologo, autore del libro La Cina al centro, ideologia imperiale, disordine mondiale, edito dal Mulino.
Guarda, a me sembra sempre più difficile vedere che ci sia una strategia coerente nelle mosse che Trump sta portando avanti. Perché al di là del fatto che era partito in quarta all'inizio del mandato dichiarando che il problema principale era lo scontro con la Cina, come vedi, sta sullo sfondo, cioè non si è più parlato di Cina, perché tutta la sua attenzione è stata presa dall'Unione Europea, che è stata definita una manica di approfittatori, insomma pare che sia il suo nemico principale, e dalla guerra in Ucraina, e quindi con questo appoggio anche che sembra abbastanza imbarazzante verso Putin piuttosto che verso i suoi alleati, i nostri alleati, insomma quelli che dovrebbero essere gli alleati dell'America. E poi è successa questa cosa del conflitto mosso da Netanyahu, e si è fatto risucchiare per gli ovvi legami e interessi che lui ha sempre avuto e ha, anche i suoi personali, diciamo, e di famiglia, diciamo, con Israele e il mondo ebraico. Quindi in qualche modo è stato distratto, cosa che alla Cina ha fatto un grandissimo piacere, nel senso che sono tutte state operazioni che hanno contribuito a creare una situazione di tranquillità nell'Indo-Pacifico, che sembrava invece l'area di scontro, voglio dire, dell'aggressività di Trump. Questa cosa non c'è stata e non c'è attualmente, e quindi i cinesi sono abbastanza soddisfatti di quello che sta accadendo, tutto sommato. E anche se perdono il petrolio iraniano in questo momento, per loro non è un grande problema.
Diciamo che stanno aspettando che passi il cadavere, evidentemente.
Ma sai, i cinesi sono molto pragmatici e prudenti, loro osservano, calcolano, come avrei visto anche quando c'è stato l'avvio nel febbraio del 22 dell'aggressione russa, loro per un anno sono stati in silenzio, prima di prendere una posizione che poi è stata tutto sommato favorevole alla Russia, non certo alla pace come sostenevano. Per cui loro osservano, guardano e calcolano la mossa che devono fare. E ormai con questa accelerazione che ha preso che hanno preso le relazioni internazionali, loro preferiscono non farsi risucchiare e non dover prendere una posizione precisa, e tendono quindi a portare avanti la retorica della pace. A loro interessa semplicemente che il mondo sia stabile per poter continuare a fare i loro commerci. Questa è la cosa principale. Non ci sono amici o nemici, ci sono clienti e fornitori. Vedila un po' così. E se tu vedi L'interesse principale della Cina in questo momento è non rompere le catene commerciali che ha creato faticosamente in tutti questi anni e che sono il sostegno dell'economia cinese, venendo meno le quali l'economia cinese potrebbe risentirne pesantemente e quindi si creerebbe un'instabilità difficile da controllare all'interno del paese.
Quindi diciamo che adesso loro vedono come dire, con favore il fatto che Donald Trump si sia impantanato lì, ma se Trump per esempio non riuscisse, come dire, a venirne a capo, per esempio evitando che il regime iraniano continui a controllare lo stretto di Hormuz, staremmo di fronte a una sconfitta storica degli Stati Uniti.
Beh, a me sembra che è già il fallimento è già avvenuto. Adesso non so la piega che prenderanno e come ne uscirà, ma mi sembra che stia facendo di tutto per uscire, trovare un modo per uscire, come dire, salvando un po' la faccia, gridando qualche vittoria su qualche punto, ma mi sembra che tutti gli obiettivi che si era posto, al di là delle sue affermazioni che li ha ottenuti tutti, in realtà non è andata così, perché ha decapitato la guida suprema, ma non è cambiato nulla nella sostanza, non c'è stato un cambio di regime, doveva prendere il deposito nucleare che non riescono neanche ad arrivarci, nemmeno con le superbombe che hanno supermissili che hanno utilizzato, perché sono a chissà quale profondità all'interno delle montagne. Per cui mi sembra che gli obiettivi principali siano venuti meno. E adesso anzi, mi sembra che la reazione dell'Iran era totalmente imprevista da lui, dall'esercito americano, e il coinvolgimento degli stati del Golfo, che in modo pesante è stata una scelta vincente da parte dell'Iran, perché in qualche modo ha allargato il conflitto e messo in grande difficoltà Trump, che adesso non sa più da che parte girarsi. Per cui è già in qualche modo l'Iran ha già, come dire, sta già ottenendo una qualche vittoria, semplicemente perché sta resistendo a un'aggressione così massiccia. Tieni conto che l'altro giorno hanno comunicato che hanno quasi finito i famosi Tomahawk che voleva Zelensky, ne hanno scaricati, mi pare, 850, e le riserve si stanno, in qualche modo, stanno diminuendo. I soldati per fare la teorica, poi chissà mai se avverrà, invasione di terra, sono stati tolti anche dall'Indo-Pacifico, dalla Corea, e verranno tolti anche dalla Germania, e quindi in qualche modo è l'interesse di tutti coloro che volevano ridisegnare un nuovo ordine mondiale quello che sta succedendo. Trump ha semplicemente accelerato.
Ecco, perché infatti è questo il tema, cioè il tema è che se Trump, gli Stati Uniti non vincono questa guerra, comunque non raggiungono almeno uno degli obiettivi strategici che si sono posti, in realtà il declino statunitense, di cui si è tanto parlato in questi anni, che però non corrisponde poi di fatto alla realtà, in questo caso corrisponderebbe effettivamente
Certo,
alla realtà.
ma infatti lui sta dando un colpo mortale al sistema che gli Stati Uniti avevano messo in piedi e sul quale hanno proliferato in tutti questi decenni. E lui sta difendendo il suo concetto di America First, ma tutto quello che aveva promesso non lo sta minimamente ottenendo, mettendo in pratica. In realtà, doveva fare la pace nel giro di 24 ore e si è impelagato in una guerra dietro l'altra. Non è riuscito, come dire, a creare un sistema che potesse avere un qualche consenso, nemmeno alla sua base. La sua base adesso sta friggendo negli Stati Uniti. Perché? Perché non vede, come dire, risolti quei problemi che erano stati portati avanti in campagna elettorale, e vede invece i danni che pensa ai dazi che si sono riverberati contro gli Stati Uniti, stanno pagando il prezzo più alto loro in alcuni settori, ma soprattutto questi dazi dovranno essere tornati. Cioè l'essersi mossi fuori della legalità alla fine non ha portato alcun risultato. Infatti anche all'interno Trump sta rischiando grosso, le elezioni midterm saranno un problema non da poco, il nervosismo lo vedi attraverso anche tutti adesso i licenziamenti che comincia a fare, il riassetto di tutto il cerchio magico che lo doveva sostenere, che non è stato in grado di sostenerlo come lui avrebbe voluto.
Ma di fronte a questo non c'è il rischio che lui vada in escalation per vincere assolutamente questa guerra, visto quello che c'è in gioco?
Certo che c'è, anche perché non sembra che sia proprio stabile al 100% come presidente. La prevedibilità è la sua cifra principale, per cui c'è il rischio che lui non abbia la capacità e l'umiltà di capire che ha fatto un errore, di ammettere che ha fatto un errore. E quindi il rischio è che messo in un angolo possa fare mosse più avventate di quelle che sta già facendo. E qui si tratterà di vedere come il sistema americano in qualche modo reagirà a questa possibilità. Infatti si vede che in America ci sono già sia dei movimenti di protesta, ma anche delle enormi preoccupazioni in vari settori, anche vicino a lui, che lui non sia più in grado di gestire questa cosa.
E questo sembra essere abbastanza evidente. Ti faccio un'ultima domanda. Nel caso in cui, come dire, si andasse veramente a una sconfitta strategica degli Stati Uniti in questa guerra, nella prospettiva della competizione tra, Washington e Pechino, avremmo quindi un'ascesa più forte di Pechino nel suo, diciamo, immobilismo attuale e un declino più forte da parte di Washington? Cioè, si cambierebbero gli equilibri mondiali?
Cioè, che la Cina sia in ascesa, ormai è un fatto chiaro e lo è da molto tempo, e anche il progresso in ambito tecnologico e non solo quindi economico, ma anche tecnologico, ne è la dimostrazione più evidente. Tieni conto che Trump, tra l'altro, sembra quasi giocare a favore della Cina quando attacca le università, i centri di ricerca, taglia i fondi. Non ha fatto altro che far sì che tutti i ricercatori, i talenti che una volta venivano attirati dagli Stati Uniti, adesso stanno andando alla Cina. Lui sta spingendo tutta una serie di talenti in questo caso, ma anche di paesi che prima avevano preso una posizione, come dire, abbastanza dura nei confronti dell'espansione commerciale egemonica della Cina, a guardare la Cina come il minore dei mali rispetto a quello che Trump sta facendo loro. Questo avviene anche in Europa. Anche in Europa, anche la Germania, visto che adesso stanno cominciando a riflettere se non fosse meglio ri riallacciare. Anche l'Unione Europea in qualche modo sta valutando questa cosa perché non si sente più, gli Stati Uniti non si sentono più come gli alleati a cui fa riferimento. Il fatto di denunciare in continuazione l'inefficienza della NATO, adesso perché non gli è andato in aiuto, come non siamo andati in aiuto noi paesi europei, non fa che indebolire all'occhio del mondo, ma anche ai nostri, la NATO, che è l'unico sistema di protezione che abbiamo in caso di conflitto. E quindi ormai sta destabilizzando quanto ancor più di quanto Putin, Xi Jinping e quant'altri abbiano fatto finora il sistema di relazioni internazionali, di sicurezza internazionale che era stato messo in piedi dopo la Seconda Guerra Mondiale. E quindi tutto questo gioca a favore della Cina.
Era il sinologo Maurizio Scarpari, l'abbiamo sentito, questa è la sua analisi. Che cosa può accadere di fronte a una sconfitta strategica degli Stati Uniti? Beh, insomma, questa è una domanda piuttosto importante che riguarda tutti quanti. Molto passa attraverso lo stretto di Hormuz, come abbiamo detto. E a questo proposito sentiamo Federico Fubini, giornalista del Corriere della Sera. nel caso in cui non si vada a una conclusione, a una soluzione del nodo Hormuz, chi è che ci perde di più?
Allora, sul piano politico, geopolitico e della credibilità, sono gli Stati Uniti, perché se la poderosa armata americana, alla quale sembrava nessuno potesse tener testa, si ritira di fronte all'Iran, chiaramente è la deterrenza, la credibilità della deterrenza americana che subisce un colpo, e con la deterrenza militare naturalmente ci sarebbero dei riflessi sia politici sia sul debito, perché gli Stati Uniti sono, lo sappiamo, un paese molto indebitato, che probabilmente dovranno spendere ancora di più in armamenti in futuro. Dunque gli Stati Uniti sarebbero molto severamente perdenti. Naturalmente poi ci perderebbero in vari modi, a seconda della natura di questo blocco di Hormuz, se è semplicemente bloccare alcuni paesi, se è chiedere un dazio ad alcuni, ad altri no, chiedere un dazio a tutti, ci perde l'economia mondiale, perché diciamo, quelli che ne sanno più di me dicono che il mondo si frammenta, non c'è più un mercato fluido e c'è un'ondata di inflazione. Sicuramente tutto costa molto di più, gli scambi diventano più costosi, anche se il petrolio dovesse scendere un po' come prezzo, se dovessero tacere le armi.
E in questo caso l'Europa, da una parte Putin e il suo gas, dall'altro il Golfo Persico. L'Europa pare essere, diciamo, il continente che subisce le maggiori possibili conseguenze da questa situazione.
Allora, paesi esposti in maniere diverse sono tanti. Io continuo a pensare che i paesi più esposti sono i paesi con meno potere di prezzo, cioè che possono offrire di meno per l'acquisto dell'energia, dei carburanti per esempio, e dunque i paesi poveri sono i più esposti di tutti, perché sono i più esposti alla crisi energetica e alla crisi alimentare che arriverà a causa del blocco dei fertilizzanti. L'Europa è sicuramente molto esposta, l'Italia è molto esposta, perché dipendiamo dal gas, per esempio, per la produzione di energia elettrica, molto più di praticamente quasi tutti i paesi europei. Dunque sì, siamo sicuramente molto esposti.
Se la Cina osserva e sorride, sicuramente chi sta incassando da questa guerra è Vladimir Putin, perché insomma il prezzo del petrolio si è alzato e per lui è un'ottima notizia. Ed è di questo che ci parla ancora Federico Fubini, giornalista del Corriere della Sera.
Beh, allora, il governo russo aveva annunciato una manovra di bilancio con dei tagli di spesa molto forti in tutte le voci di spesa, molte delle voci di spesa che non hanno a che fare naturalmente con il finanziamento della guerra, salvaguardando il finanziamento della guerra, perché la combinazione di sanzioni internazionali e il calo del prezzo del petrolio stanno veramente mettendo in difficoltà a gennaio e febbraio, in particolare a gennaio, le entrate da vendita di prodotti fossili, gas, petrolio, ma principalmente petrolio, per la Russia è stato qualcosa come la metà degli anni precedenti, e naturalmente sappiamo che questa è una voce molto importante. Erano molto in difficoltà. Quello che vedo è che questa operazione di taglio di spesa, è stata sospesa, è stata fermata, che vuol dire che a livelli attuali delle entrate hanno risolto o possono risolvere la loro crisi di bilancio. Poi bisognerà vedere quanto dura, però oramai gli effetti sono sostanziali, insomma.
E quindi immagino che più vada avanti, diciamo, la guerra in Iran, e più Mosca ci guadagni, ma con questi introiti economici da Russia, quanto può andare avanti con la guerra? Perché da quello che si era capito, l'Ucraina, Volodymyr Zelensky puntavano sul fatto che ci fosse una sorta di collasso dell'economia russa nei mesi scorsi.
Non lo so, questa è una cosa che ci siamo detti in Italia. Io credo che gli ucraini non hanno mai veramente immaginato che ci sarebbe stato un collasso dell'economia russa, non così presto, essendo stato in Ucraina, avendo parlato con vari esponenti del loro governo, secondo me non c'è mai stata questa aspettativa. L'idea è piuttosto che ci potesse essere, c'era e in parte c'è ancora, un'erosione, nel senso che c'è più tensione economica, sociale dentro il paese, in Russia, sappiamo quanto costano anche i reclutamenti, e poi c'è l'altro aspetto che è quello demografico, perché sappiamo che per la Russia in particolare questa è una guerra incredibilmente dispendiosa in termini di uomini, le perdite tra morti e feriti sono di circa 30.000 persone al mese, è veramente tantissimo, e abbiamo visto che, e anche sono stato sulla linea del fronte, ho parlato con i soldati in Ucraina, quello che dicono è che hanno visto una riduzione dell'intensità come numero di persone che vengono mandate in questi piccoli gruppi all'attacco per superare, come dire, questa che loro chiamano la kill zone, la zona delle uccisioni, che sono questi 20 chilometri che separano lungo la linea del fronte i russi con gli ucraini. Dunque alcuni dei problemi russi continuano ad averli, perché le persone mancano. Certo, avere soldi per loro, avere più soldi aiuta, perché molti di questi sono non solo volontari molto ben pagati russi, molto ben pagati, diciamo, per gli standard dell'economia russa, ma anche mercenari stranieri.
Quindi la Russia ci guadagna da questa guerra, dalla guerra in Iran. Ma ci sono anche molti individui che ci guadagnano. E chi anche tra questi?
They've had me to their homes. They've introduced me to their children. I become their best friend. They've asked for my endorsement. They've had me to their homes. They've introduced me.
E a questo proposito continuiamo a sentire Federico Fubini, perché ci offre, diciamo, una prospettiva per certi versi nuova, che riguarda Trump, riguarda Putin, riguarda la gestione della politica estera americana.
My money, and they always wanted my money, my money. They always wanted my money. They always wanted my money, money. They always wanted my money, my money. And they always wanted my money, my money. They always wanted my money, money. They always wanted my money. They've had me to their homes. They've introduced me to their children. I've become their best friends. They've asked for my endorsement. They've had me to their homes. They've introduced me to their children.
Noi abbiamo visto una serie di paesi, non solo del Golfo, ma per esempio il Pakistan, il Vietnam, sostanzialmente versare denaro alla famiglia Trump, in vari modi, attraverso la società di criptovalute di Trump e Witkoff, lanciando dei progetti di campi da golf col marchio Trump e altro, no? Sostanzialmente un fenomeno di corruzione internazionale. Putin ha sicuramente visto tutto questo. La domanda è: qual è la probabilità che, vedendo tutto questo, anche Putin non cerchi di corrompere Trump, o non abbia cercato di corrompere Trump in maniera più o meno esplicita, però, diciamo, abbia offerto soldi affari, possibilità di arricchimento, ovviamente in cambio di un atteggiamento benevolo. A mio avviso la probabilità che Putin non ci abbia provato è bassissima.
Ma queste sono cose che dici sulla base, diciamo, di un ragionamento, conoscendo la psicologia di Trump e anche quella, diciamo, i metodi di Putin, o ci sono rumors o qualcosa più di rumors che viene fuori dalle fonti che tu hai, diciamo, in giro?
Ma ci sono due considerazioni. Una che è pubblico, per esempio, che gli Emirati Arabi Uniti, un'entità degli Emirati Arabi Uniti, ha speso qualcosa come mezzo miliardo di dollari per avere il 49% della società di criptovalute fondata da Trump nelle stesse settimane in cui veniva eletto, insieme al suo amico e collega immobiliarista e socio in affari Steve Witkoff, che è anche adesso l'inviato della Casa Bianca in tutti i teatri internazionali. Hanno ceduto il 49% le famiglie Trump e Witkoff a questa entità degli Emirati Arabi in cambio di mezzo miliardo, e gli Emirati Arabi hanno avuto una licenza di accesso ai semiconduttori più avanzati che gli americani generalmente non permettono, non esportano in nessun paese. Queste cose le ha viste Putin. Sappiamo bene che, diciamo, la Russia è un sistema altamente corrotto. L'altro elemento è che quando proprio Steve Witkoff, nelle vesti questa volta di inviato della Casa Bianca, è andato per la prima volta da Putin nell'inverno scorso e i due si sono visti per 4 ore, si sono parlati, per la prima volta credo nella storia della diplomazia americana Witkoff non si è portato né un esperto americano né un rappresentante dell'ambasciata americana a Mosca e soprattutto neanche un traduttore, si è completamente affidato al traduttore russo, dunque con questa capacità manipolativa, perché poi chi traduce può spesso fare la differenza sulle sfumature importanti del linguaggio. Allora, ma perché Witkoff è voluto andare senza testimoni dal lato americano e di cosa si sono parlati per 4 ore? Io non lo so, però colpisce che questo formato di incontri senza testimoni di Witkoff con Putin si sia ripetuto per 3 volte di seguito nell'inverno e la primavera scorsa. What does democracy even mean?
E questo ragionamento di Federico Fubini ci porta quindi alla seconda parte della trasmissione, dove appunto parleremo degli affari del presidente, della sua famiglia e anche dell'entourage. Slap tariffs on the people like he playing blackjack, but his mob taxes please those who not brown or black, squeezing small biz dry while his cronies get fatter, building houses and cars like he's the Mad Hatter, turn the White House into quid pro quo central, his peons kiss his ass, he must have drove them mental, he sent troops to Cali like it's 1968, claiming law and order while he stokes up the hate, brought the boots, brought the drones, trying to crush the dissent, but we the people standing up, yeah, this here our government. No crowns, no thrones, no rings, no kings. Just a self-righteous ding-a-ling. He ain't your prophet, only preaches for profits, gives you the rope to sell you a coffin. That man is godless, stuff in his pockets, but all he can spare is a life isn't fair when the poor man is starving. Damn, that man is heartless. No king, no god, just flesh and blood. Down here there's laws and no man's above. Rieccoci. Allora, chi ci guadagna con questa guerra? Beh, insomma, la famiglia Trump ci guadagna, e ci guadagna bene a quanto pare. He ain't your prophet. Take one look in his closet, skeletons scattered all over the floor, like a Jackson Pollock. Friends with the devil you know, the devil you don't is on his payroll. And all of his sadistic sycophants, ignorant hypocrites, mumbling gibberish like it's only free speech if it's bigoted. Mix the condescension with some ignorance. Thoughts and prayers for the innocent, that's the best that you're gonna get. No king, no god.
Un'azienda produttrice di droni, sostenuta dai due figli maggiori di Donald Trump, sta cercando di vendere i suoi prodotti ai paesi del Golfo, mentre questi sono sotto attacco da parte dell'Iran e dipendenti, per la loro difesa, dalle forze armate statunitensi guidate dal padre. La campagna di vendita della Powerhouse, con sede in Florida, che il mese scorso ha annunciato un accordo per coinvolgere Eric Trump e Donald Trump Jr., pone l'azienda in una posizione tale da poter potenzialmente trarre vantaggio da una guerra iniziata dal padre. Questi paesi sono sottoposti a un'enorme pressione per acquistare dai figli del presidente, in modo che lui faccia ciò che vogliono, ha affermato Richard Painter, ex responsabile dell'ufficio etico della Casa Bianca sotto George W. Bush. Questa sarà la prima famiglia di un presidente a guadagnare un sacco di soldi dalla guerra, una guerra per la quale non ha ottenuto il consenso del Congresso. Il cofondatore di Powerhouse, Brett Velikovich, ha dichiarato alla Associated Press che l'azienda sta conducendo presentazioni commerciali che includono dimostrazioni di droni in diversi paesi del Golfo, per mostrare come i suoi droni intercettori difensivi potrebbero aiutarli a respingere gli attacchi iraniani. Il nostro team sta conducendo numerose dimostrazioni in Medio Oriente per i nostri intercettori, ha dichiarato Velikovich in uno scambio di messaggi. Abbiamo una tecnologia incredibile che può salvare vite umane. L'accordo dei fratelli Trump con Powerhouse potrebbe garantire loro una quota azionaria considerevole. Il loro padre, in qualità di comandante in capo, ha lanciato gli attacchi con Israele contro l'Iran oltre un mese fa, dando inizio alla guerra e rappresentando la ragione per cui questi paesi del Golfo ora necessitano di protezione. Powerhouse ha negato l'esistenza di conflitti di interesse quando è stata annunciata la partecipazione dei fratelli Trump. Velikovich ha sottolineato la determinazione dell'azienda ad aiutare gli Stati Uniti a recuperare terreno rispetto ai produttori di droni cinesi e russi e a superarli. «Siamo in guerra, amico mio. Siamo in una corsa agli armamenti e l'America perderà se non si muove velocemente», ha affermato Velikovich, veterano dell'esercito che è stato bersaglio degli stessi droni russi ora utilizzati dall'Iran. Ha aggiunto: «Dovremmo essere grati a chiunque stia cercando di investire nella produzione americana in questo momento. Questa idea trascende la politica». Da quando il padre è tornato alla Casa Bianca, i figli maggiori del presidente hanno ampliato i loro interessi commerciali ben oltre hotel e campi da golf. Le aziende in cui hanno investito o per le quali sono stati nominati consulenti, con partecipazioni azionarie, spaziano dalle iniziative nel settore delle criptovalute ai mercati di previsione, fino alle aziende appaltatrici del governo federale che producono componenti per razzi e magneti in terre rare. Quest'ultima iniziativa di Trump punta a 1,1 miliardi di dollari stanziati dal Pentagono per costruire una base produttiva statunitense di droni armati. Al fine di colmare il vuoto lasciato dal divieto di importazione di tali droni dalla Cina, imposto dall'amministrazione Trump. La Trump Organization, di cui i due figli sono dirigenti, non ha risposto a una richiesta di commento, ma in passato ha respinto le accuse di conflitto di interessi. I figli hanno affermato di non aver ricevuto il giusto riconoscimento per la loro moderazione nell'espansione delle attività durante il primo mandato del padre e di aver quindi deciso di non essere da meno questa volta. Interpellato in merito a potenziali conflitti di interesse specifici di Powerhouse, Eric Trump ha inviato una dichiarazione alla Associated Press il mese scorso, affermando: «Sono incredibilmente orgoglioso di investire in aziende in cui credo. I droni rappresentano chiaramente il futuro». The Guardian.
We want a piece of ice for world protection. And they won't give it. We've never asked for anything else.
Questo è Donald Trump che, quando andò a Davos, chiese di poter, come dire, prendersi la Groenlandia. E anche lì la famiglia, i figli, anche lì la famiglia e i figli qualche interesse ce l'hanno. E sono ben noti i casi di insider trading che sono accaduti da quando è iniziata la guerra in Iran, e i sospetti vanno proprio lì, nello Studio Vale o attorno allo Studio Vale. Claudio Gatti, giornalista, autore del suo ultimo libro che è Noi il Popolo. I'll walk in there. ci ricorda questi casi.
Lui sta trasformando questo paese in una cleptocrazia. La situazione è così grave che ha spinto una ONLUS, il Center for American Progress, a lanciare un sistema di monitoraggio in tempo reale che documenta il denaro e beni che il presidente e la sua famiglia hanno ricevuto da quando è tornato alla presidenza. E parliamo in questo momento di oltre 2 miliardi di dollari. Dopodiché questa cosa si è diffusa, quindi sicuramente ci sono stati una serie di eventi che, sospetti. I famosi profitti mezz'ora prima che Trump annunciasse il rinvio dell'attacco, l'attacco alle infrastrutture petrolifere iraniane, con straordinario intuito, o più probabilmente grazie all'accesso alla Casa Bianca, qualcuno ha puntato su un calo del prezzo del petrolio facendo profitti enormi. Due giorni fa il Financial Times ha riferito che il broker del sedicente segretario alla guerra, Pete Hegseth, avrebbe contattato il fondo BlackRock in merito a un investimento multimilionario nell'industria militare americana subito prima che lanciasse l'attacco contro l'Iran il 28 febbraio. Il segretario al commercio Howard Lutnick e il segretario al tesoro Scott Bessent sono strettamente legati a istituzioni finanziarie che potrebbero aver beneficiato di da scommesse fatte proprio grazie a informazioni riservate. E recentemente c'è stata una richiesta formale della senatrice democratica Elizabeth Warren che chiedeva chiarimenti su possibili informazioni riservate legate all'introduzione dei dazi, e finora è rimasta senza risposta. Quindi assolutamente il rischio e, diciamo, i segnali di insider trading sicuramente ci sono.
Ma nessuno però apre un'inchiesta, ovviamente.
No, perché il Dipartimento dell'Estate è nelle mani di il vertice è nelle mani di ex avvocati di Trump, quindi sicuramente nessuno va a turbare gli interessi di Trump o dell'amministrazione.
Il mondo dell'economia, di fronte alla guerra in Iran e al fatto che, insomma, gli effetti di questo conflitto già si sono visti, i grandi fondi americani, che cosa dicono di tutto questo? Cioè, vedono Trump come un pericolo e quindi dicono fermati, oppure sono intimiditi dalla sua capacità di usare il potere?
Tutte e due le cose. Cioè, è chiaro che quello che sta facendo non ha non dà vantaggio a nessuno se non a chi fa insider trading. Quindi i grandi centri finanziari, imprenditoriali, industriali non ne possono trarre vantaggio, anche perché ci troviamo in una situazione in cui tutta l'industria high tech potrebbe soffrire dalla chiusura dello stretto di Hormuz, tanto quanto chi deve fare il pieno di benzina in America, dove i prezzi sono sempre stati più bassi che in Europa, ma comunque sono già aumentati del 30% in un mese. Il problema è che hanno tutti paura, non si era mai visto che la leadership imprenditoriale si schierasse con un presidente come è successo con Trump. Mai successo, anche perché buona parte di quella leadership era una leadership più vicina al Partito Democratico, sicuramente quella di Silicon Valley. Però come i repubblicani stessi, la maggior parte del Partito Repubblicano non sopporta Trump e lo considera quello che è. Il problema è che nessuno si azzarda a fare o dir nulla perché ne teme le conseguenze. Questa è una persona che ha sempre adottato il metodo del suo mentore Roy Cohn, quello il braccio destro di McCarthy durante il McCarthyismo, e cioè con i tuoi nemici devi essere brutale, violento senza alcun perdono, e hanno paura perché è effettivamente l'uomo più potente del mondo.
Ma ha le armi per esempio mettere a terra tutti i grandi imprenditori della Silicon Valley, che adesso sono suoi alleati?
Diciamo, li può sicuramente danneggiare sia con gli strumenti del Dipartimento di Giustizia, che ormai è diventata la sua arma legale, sia con iniziative di natura commerciale. E comunque, diciamo, per ora non si sono azzardati a alzare la voce. Se tu guardi lo stesso Musk, che un anno fa, un po' meno di un anno fa, quando è stato, ha rotto con Trump, addirittura minacciato di creare un terzo suo partito politico, e adesso è stato detto e scritto che stava ha partecipato alla telefonata tra Trump e Modi, cosa assolutamente anomala, perché non ha nessun ruolo istituzionale. Quindi tu vedi che anche l'uomo più ricco del mondo, alla fine, dopo aver rotto, si è riavvicinato. Quindi per ora grandi segnali non se ne vedono.
Ma se dovesse andare molto male per gli Stati Uniti questa guerra in Iran, cioè se dovesse uscire con una di fatto sconfitta strategica che lui dichiarerà essere invece una vittoria, tutto questo mondo imprenditoriale sconfiggerà la paura e cercherà di mandarlo via, oppure non se ne parla? Cioè la sua forza di ricatto è così importante da impedire qualsiasi tipo di reazione?
Noi avremo una risposta a queste domande dopo le elezioni di novembre, del midterm. Se le elezioni avverranno in modo regolare, senza interferenze, cosa che secondo me ha una probabilità del 50% massimo di accadere, perché pur essendo quello che Rex Tillerson ha definito, Trump ha una capacità di sopravvivenza notevole, l'ha dimostrato in decenni di fallimenti da cui è riuscito sempre ad emergere, e quindi è consapevole del rischio di queste elezioni. Se le elezioni saranno regolari, il Partito Democratico riprenderà il controllo della Camera, forse anche del Senato, e a quel punto le sue capacità di controllare le sorti del mondo saranno estremamente ridotte, e a quel punto anche il mondo imprenditoriale, finora timido, finora asservito, potrebbe cominciare a alzare la testa.
In gioco, secondo le più recenti stime, sono almeno 4-5 miliardi nell'arco di un anno d'oro, almeno per lui, e attribuiti al ritorno alla Casa Bianca. Abbastanza perché la classifica dei miliardari di Bloomberg valuti ora il suo patrimonio in 6,8 miliardi e Forbes oltre i 7 miliardi. Il Digital Grift Wealth Tracker, elaborato dall'opposizione democratica alla Commissione di Vigilanza della Camera, azzarda cifre ancora maggiori. Il suo polemico orologio delle truffe segna 9,7 miliardi accumulati fino a gennaio, con 600 milioni legati a interessi stranieri. Il contagio della fortuna presidenziale vede il primogenito Donald Jr. valere da solo 300 milioni per Forbes, 6 volte più di un anno prima. Il genero Kushner, informale diplomatico per la pace in Medio Oriente e alfiere di progetti per una ricostruzione di Gaza in Riviera di Lusso, è a sua volta protagonista di iniziative frenetiche. Secondo il New York Times, sta rastrellando entro dicembre 5 o più miliardi dai governi locali per il suo private equity Affinity Partners, per raddoppiare una dotazione già in gran parte fornita da fondi sovrani arabi. E prestigiosi quotidiani e riviste, da Wall Street Journal al New Yorker, setacciando ogni documento depositato alle autorità, hanno disegnato mappe che a colpo d'occhio evidenziano ragnatele di interessi sotto le bandiere di Trump First. Il Journal a fine 2025 aveva ricostruito un puzzle con 268 tasselli. Quel puzzle è in espansione. Una delle più recenti e controverse avventure familiari vede protagonisti proprio Eric e Donald Jr. e il loro impegno sui droni militari, arma cruciale in Iran. sono significativi investitori in Powerus Corporation, pronta a sbarcare in borsa grazie a una fusione con una holding di campi da golf appoggiata dai Trump, Oirus Greenway. Il proposito? Sostenere il dominio dell'industria USA dei droni attraverso la manifattura domestica, l'innovazione dei sistemi autonomi e partnership strategiche nella difesa. Eric promuove i droni come la strada del futuro e ne sa qualcosa. Un fondo dove lui e il fratello sono partner, American Ventures, ha nell'insieme investimenti nel comparto calcolati in 750 milioni. Le loro operazioni nei velivoli senza pilota, accanto a Powerus, vedono Eric alle spalle di un deal da 1,5 miliardi per la quotazione al Nasdaq dell'israeliana Extend. Don Junior è dal 2024 consulente di Unusual Machines nella componentistica. La sua 1789 Capital ha partecipazioni nelle Anduril Industries, specializzata in arsenali automatici e reduce da contratti governativi. Il Pentagono, che contro Teheran ha per la prima volta mobilitato droni unidirezionali, sta moltiplicando spese e contratti per un'armata di centinaia di migliaia di velivoli, 1,1 miliardi di dollari entro il 2027, mentre l'amministrazione ha messo al bando simili tecnologie cinesi e estere per ragioni di sicurezza nazionale. Marco Valsania, Il Sole 24 Ore.
Insomma, di soldi i Trump ne fanno a iosa da quando Donald è tornato alla Casa Bianca, e lo stanno facendo, come avete visto, cercano di farli anche in questo momento con la guerra contro l'Iran. C'è un altro personaggio molto vicino a Donald Trump, ma soprattutto molto vicino a J.D. Vance, il vicepresidente, che sta facendo soldi con questa guerra, ed è Peter Thiel. E di lui ci parla Luca Ciarrocca, giornalista che ha pubblicato da poco il libro L'anima nera della Silicon Valley, la vera storia di Peter Thiel, edito da Fuoriscena. You built your throne on fake gold, fake stats, fake pride. Now the whole world's watching you crash from inside. Talk big, but your walls made of lies and tweets. I'm the voice of the people bringing fire to the seats. America Blair, where you padded your wealth.
Peter Thiel è favorevole perché in queste guerre che l'America dichiara, in questo caso diciamo la guerra ispirata da Israele e poi Trump ha deciso di inserirsi, in queste guerre, dicevo, vengono utilizzati i sistemi, il software di Palantir, che è l'azienda di Peter Thiel. E questo lo diciamo sulla base di fatti accertati, cioè Palantir è stata essenziale per esempio per la cattura di Nicolas Maduro a Caracas ai primi di gennaio, e per l'individuazione e la successiva uccisione di Ali Khamenei, l'ayatollah in Iran, ed è stata utilizzata regolarmente nell'operazione di annientamento e di massacro dei palestinesi a Gaza. E quindi sono elementi molto chiari e precisi da cui si deduce che Palantir è una di quelle aziende che sicuramente beneficia da uno stato di guerra ovunque essa si svolga.
Diciamo che Peter Thiel è contento di questa guerra perché ci guadagna, ma è contento anche per motivi, diciamo, ideologici?
Sicuramente, perché insomma, Peter Thiel è un oligarca, anche se insomma il termine lo utilizziamo di solito per la Russia. E appunto la sua società, tante società, una galassia di società, tra parentesi ricordiamo che è il fondatore, primo finanziatore di PayPal, Facebook, Airbnb, addirittura SpaceX di Musk. Però Palantir, che poi sappiamo tutti ormai significa le pietre veggenti, insomma il nome preso dal Signore degli Anelli, opera, per dirla in poche parole, come un gigantesco occhio digitale che processa, è in grado di processare masse enormi di dati per prevedere minacce e gestire la sicurezza nazionale. Quindi in questo senso Palantir sicuramente e Thiel come fondatore ha una visione tecnologica elitaria e diciamo fondata su quello che è la dominanza della tecnologia. Sono ideologie sicuramente di destra e Thiel in particolare guarda alle democrazie occidentali e liberali con fastidio, con scetticismo, se non con odio. Thiel come personaggio ha il piede in 10 staffe, nel senso che io dettaglio, ci sono particolari tecnici in nomi di società, ma insomma sì, guarda anche all'Arabia Saudita, lui ha legami fortissimi con Israele, io racconto di un matrimonio a cui ha partecipato con tutto lo staff, addirittura un consiglio di amministrazione di Palantir si è svolto a Gerusalemme subito dopo l'attacco del 7 ottobre, l'attacco di Hamas contro Israele, ed è stata l'unica società che ha, diciamo, fatto questo con la massima evidenza, e cioè proprio per palesare, esplicitare il supporto a Israele. Quindi certamente Thiel si avvantaggia da una situazione di guerra ed è una delle società che adesso è più legata a filo doppio con il Pentagono e la stessa decisione di Pete Hegseth, il segretario della guerra, di estromettere la concorrente di Palantir Anthropic lo dimostra. Ci sono in ballo contratti di miliardi. Palantir ha un contratto di 10 miliardi nei prossimi anni con il Pentagono su vari fronti. Adesso è inutile entrare nei dettagli, ma certamente è un'azienda che fornisce il suo software chiaramente a fini bellici. Poi, come sappiamo, opera anche all'interno per il controllo e la sorveglianza, offre il software alla CIA, all'FBI, all'NSA, all'ICE, l'Agenzia contro l'immigrazione, e quindi insomma è legata a filo doppio con l'amministrazione americana. E faccio presente, per inciso, che Peter Thiel è stato il mentore, primo finanziatore di J.D. Vance, quando J.D. Vance era assolutamente sconosciuto, e quindi lo ha fatto eleggere al Senato nel 2022, quindi non 10-15 anni fa, ma 4 anni fa. J.D. Vance adesso è il vicepresidente ed è uno dei, se non il maggior candidato alle prossime presidenziali del 2028.
Vediamo appunto chi è Thiel nella galassia Trump. Prima di tutto il rapporto tra Thiel e Trump, com'è?
Allora, il rapporto tra Thiel e Trump direi che va ad alti e bassi. I due sono agli antipodi, perché insomma Trump lo conosciamo tutti, adesso è inutile trovare altre definizioni. L'altro giorno io ho scritto un pezzo per il Fatto Quotidiano e l'ho definito sociopatico, cosa che quasi nessuno fa. Però la verità è che i due personaggi sono veramente agli antipodi come carattere, come personalità, come formazione, come cultura. Peter Thiel è un visionario sicuramente, e va detto proprio in termini politici che Thiel finanziò per primo Trump nella prima campagna elettorale presidenziale di Trump nel 2016, e questo ruppe lo schieramento dei leader di Silicon Valley, perché all'epoca erano tutti schierati sul fronte liberal, cioè diciamo a sinistra, sinistra tra virgolette in termini americani, i vari Zuckerberg, Bezos, eccetera, sicuramente non finanziavano i democratici. Peter Thiel fu il primo e quindi fu il personaggio che provocò questa rottura. Poi si allontanò da Trump all'inizio, durante la prima amministrazione, gli fu dato un incarico addirittura nella Trump Tower, quindi ci fu la transizione per cui Trump organizzò il suo primo mandato con alcuni suggerimenti di Peter Thiel. Nel libro io dico che Peter Thiel considera Trump un ariete o come una palla di demolizione, questa è proprio la definizione che lui ha dato, nel senso che è utile, anche se lui non lo stima affatto, per demolire il sistema politico americano che in questo momento nella sua ottica non funziona. Non ha tutti i torti, sicuramente non funziona. Però non c'è alcuna sintonia tra i due, c'è soltanto un rapporto transazionale, cioè cosa conviene a Trump e cosa conviene a Thiel.
Era Luca Ciarrocca, L'anima nera della Silicon Valley, la vera storia di Peter Thiel, pubblicato con Fuori Scena. Era anche l'ultima voce di questa trasmissione. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo domenica prossima. Buona giornata, buona settimana da Michele Migone.